Peola, per una mostra che promette di essere piuttosto singolare, piuttosto particolare. Si tratta della prima personale in una galleria privata di Eva Frappiccini, ma il titolo è Museo Caneira, la fisica del possibile. Non anticipo niente e come ospite abbiamo la curatrice della mostra, che è Elisa Tosoni, e poi parleremo anche con l'artista, direttamente con l'artista.
Hai detto una mostra che si annuncia essere perché inaugura domani.
Esatto, inaugura domani, rimarrà visibile fino a sabato 12 novembre, quindi includendo anche il momento clou di Torino, che sarà durante Artissima, ovvero il primo weekend di novembre. Allora, abbiamo in linea Elisa Tosoni. Pronta, Elisa?
Ciao Massimo.
Ciao. Allora, io ho semplicemente detto che si tratta di un progetto abbastanza particolare. Ci puoi illustrare il concept e anche il tuo ruolo, che appunto leggendo il comunicato sembra doversi anche confondere un po' con quello di Eva, nel senso che anche Eva è stata un po' curatrice, non solo artista.
Da un certo punto di vista devo dire che hai ragione, che alcuni tratti del ruolo curatoriale magari in certi momenti si sono un po' confusi forse. Ti spiego un po' forse com'è andata, perché penso che quello aiuti un po' anche a capire poi le dinamiche della collaborazione tra me ed Eva. Quindi noi la scorsa primavera siamo state invitate da Alberto, o in realtà, anzi più precisamente, Eva è stata invitata da Alberto a realizzare la sua prima personale in galleria, e Eva ha chiamato me come curatrice, non avendo ancora chiaro effettivamente poi dove saremmo andate a finire. C'era stata una prima idea che sviluppava, diciamo, quella che è stata la ricerca di Eva ultimamente, ha avuto questo interesse molto forte riguardo alle tematiche dei sogni, della psicologia in genere, diciamo, e attraverso questa ricerca si è imbattuta in una fondazione, che è questa fondazione Caneira, con cui poi ci siamo ritrovati a lavorare. Quindi da un certo punto di vista è stata Eva che ha fatto la prima mossa curatoriale, diciamo, la prima e la seconda, anzi, invitando me come curatrice e aprendo questo contatto con questa fondazione. Quindi ci siamo trovate insieme a lavorare insieme ai tecnici e agli scienziati della fondazione, agli esperti, comitato scientifico, eccetera, eccetera, e a Luis Caneira, che è il figlio di appunto Alexander Sturz Caneira. Sono stati veramente disponibilissimi, ci hanno aperto l'accesso agli archivi della Fondazione Caneira, da cui diciamo siamo partite per scoprire bene effettivamente, o scoprire meglio la ricerca di Caneira, la sua storia, e abbiamo deciso di selezionare alcuni reperti che sono, diciamo, molto rappresentativi nei confronti della ricerca. Quindi nel momento in cui uno arriva qua in galleria, quello che si trova davanti è una mostra temporanea che nasce appunto dall'iniziativa di Eva, che è curata da me, e che apre, tra l'altro, il caso vuole, nel giorno del ventennale della scomparsa di Caneira. Quindi c'è una serie di oggetti, ci sono dei ciondoli che, diciamo, sono dei ciondoli di portaritratto, non fino in fondo perché contengono delle immagini di portali. C'è una collezione di lettere, corrispondenze tra Caneira e delle figure che sono state per lui importanti. E poi c'è questo video, che è stato un documentario che è stato realizzato da Eva e commissionato dalla Caneira Foundation insieme alla Galleria Peola. L'altra commissione si vedrà nel weekend di Artissima, è in fase di realizzazione, sarà un'opera di arte pubblica qui in Via della Rocca. È una time capsule che raccoglie un archivio audio di sogni che Eva chiederà personalmente e tramite un assistente ai vari visitatori di lasciare per un anno, passando da varie città in Europa e oltre, possibilmente, per poi chiuderla a fine 2012 e riaprirla dopo 10 anni per cercare un po' di tirare le fila di quella che è stata l'evoluzione dell'immaginario collettivo dei sogni.
Quindi un po' un sentiero quasi di memoria warholiana, no? Le time capsule, chiudere degli oggetti, nel caso di Andy Warhol, da riscoprire dopo decenni. In questo caso invece si tratta di sogni, quindi di qualcosa di immateriale.
Tutta la ricerca di Caneira è molto orientata verso l'immaterialità. partendo poi comunque dagli studi della fisica quantistica, che chiaramente hanno delle conseguenze enormi su quello che succede nel mondo reale, che però studiano l'invisibile o il microscopico, il piccolissimo, e quindi diciamo che l'invisibile è un elemento chiave.
Certo. Beh, credo che sia ancora abbastanza misteriosa questa mostra per i nostri ascoltatori. Quindi ti ringraziamo, Elisa. Magari passiamo la parola a Eva, così entriamo in profondità invece su chi è stato questo Alexander Prus Caneira.
Hello?
Pronto, Eva? Ci sei?
Ciao, Massimo.
Ciao. Allora, i nostri ascoltatori, magari i nostri ascoltatori bolognesi, possono ricordare di aver visto una tua opera che ha circolato anche diverse occasioni in vari luoghi d'Italia, che era stata esposta al Mambo qualche anno fa. Sì. Sto parlando di Muri di Piombo, che era una serie fotografica formalmente magari debitrice dell'arte concettuale, perché si trattava di immagini e testi, dove tu avevi ripercorso i luoghi drammatici, tragici, diciamo degli anni del terrorismo, dove erano stati commessi degli attentati. In questo caso invece c'è un'apertura, come anticipava Elisa, su scenari piuttosto diversi, perlomeno all'apparenza molto diversi. Allora, ci puoi dire chi è stato questo Prus Caneira, che non ho mai sentito nominare, ma credo di essere piuttosto giustificato, credo che sia una di quelle figure da riscoprire che magari potremmo incontrare in una puntata di Super Quark o di Voyager magari.
Sì. In effetti è proprio la cosa che mi ha attratto di Prus Caneira, il fatto che lui sia stato dimenticato dalla scienza in qualche modo, in quanto figura scomoda. E mi sono interessata di lui perché precedentemente mi ero interessata di altre cose, nel senso a me interessano un po', mi interessa capire qual è il nesso tra l'immaginario collettivo umano e quindi non soltanto ciò che è reale, ma anche ciò che non viene mai considerato, come i sogni, le favole, che in qualche modo fanno parte del nostro vissuto onirico o delle nostre immagini mentali. E lui è una figura incredibile perché in qualche modo è riuscito a dare un fondamento scientifico a qualcosa che finora era stato soltanto relegato al campo della fantascienza, e cioè ai mondi paralleli. Ci sono dei precedenti prima di lui, perché Everett III è uno scienziato che nel 1956 teorizzò l'esistenza dei mondi paralleli attraverso una conseguenza della teoria di Einstein delle curvature spazio-tempo. E venne anche lui isolato in qualche modo dalla scienza, dalla fisica, ma oggi è stato riscoperto. Dagli anni 90 in poi sembra che per la fisica teorica la presenza di mondi paralleli, l'esistenza sia scontata. È una cosa che non è stata provata, ma è una conseguenza scientifica, insomma, delle teorie finora provate, quindi in quanto tale è possibile. E Caneira invece ha portato ancora più avanti questa ricerca, in quanto, come Pauli prima di lui, il premio Nobel, lui si interessò ai collegamenti con la psicanalisi junghiana e quindi all'inconscio collettivo. Per chi non lo sapesse, Jung teorizzò e capì attraverso centinaia e migliaia di sogni che molto spesso noi a un livello più profondo del sogno non sogniamo la nostra vita e ciò che ci accade durante la giornata, ma arriviamo a sognare delle figure ricorrenti, degli archetipi, così li chiamò lui. E Pauli e Jung insieme teorizzarono la sincronicità, cioè gli avvenimenti che avvengono, quello che noi pensiamo casualmente, in realtà hanno un nesso, molto spesso hanno un fondamento di scientificità, ovvero la sincronicità. Non so, cose tipo mi chiamano al telefono proprio le persone o mia madre che a cui stavo pensando in quel momento. Sono dei nessi impercettibili, quasi, che noi per un senso comune banalizziamo, ma che invece possono avere delle altre spiegazioni. E come questi due precedenti persone, Caneira scoprì quasi involontariamente un rito di antropologico, insomma un rito umano, che è quello di tramandare di padre in figlio dei medaglioni, dei ciondoli. All'interno di questi ciondoli ci sono, lui ne ha collezionati diversi, e in realtà molti sono andati persi nel tempo in un incendio che c'è stato nel suo studio, e, però lui aveva collezionato una serie di ciondoli che al cui interno c'erano dei portali, dei passaggi, luoghi davvero esistenti.
Cioè delle fotografie, sì, di portali?
Sì, non sì, solo ecco, foto ma anche disegni, però insomma delle, sì, immagini comunque state fatte da persone, da uomini, e tramandate di padre in figlio. Queste immagini per alcuni non hanno avuto nessun senso, per altri, e lui ne ha raccolto le testimonianze nelle sue pubblicazioni, e sono state attraverso il sogno, hanno avuto un significato più profondo. Lui da scienziato è stato scettico, però ha riportato tutte queste testimonianze, ed è una strada che è rimasta aperta, insomma, è uno studio a metà tra antropologia, fisica, psicanalisi, cioè in qualche modo ha lasciato una traccia, senza dire che è vero o non è vero, ma semplicemente ha lasciato una traccia. E per me è stato interessante questo, capire come, a parte che io sono sempre stata interessata ai luoghi e a quello che rimane nei luoghi, appunto da qui il lavoro di Mura di Piombo, però è perché credo che ci sia sempre una corrispondenza tra la nostra memoria di un luogo, tra ciò che rimane in esso e le persone che ci sono passate e il ricordo che noi abbiamo di esso. E, è interessante questo legame appunto tra i luoghi che possono avere un secondo, che diventano dei passaggi verso un'altra dimensione, appunto luoghi banali di giorno ma che di notte forse possono diventare dei passaggi verso un'altra realtà, e che se ne sia occupato un fisico per me è stato stranissimo, insomma. Per cui ho deciso di dedicare a lui questa personale, alle sue ricerche, e poi la Fondazione Canaria mi ha chiesto di realizzare un documentario sulla sua vita, e in questo documentario ho cercato di mettere del mio, insomma.
Quindi ecco, c'è come tuo lavoro autoriale un video, quindi un documentario.
Sì, un video documentario che ripercorre la sua vita e che apre, diciamo, dei quesiti su quella che è stata la sua ricerca, nel senso dove ci può portare questa ricerca, quali possono essere le conseguenze teoriche, oppure questo rimane aperto al visitatore, eh? Il visitatore può vedere il video e avere una sua teoria su quelle che sono state le scelte e le ricerche di Canaira. Certo è che ha girato tutto il mondo raccogliendo questi medaglioni, e è strana la provenienza di questi medaglioni dall'Australia, dagli Stati Uniti, e il fatto che ci fosse questo rito tra persone, di padre in figlio, che non è mai stato preso in considerazione prima.
Veramente interessante, sei una figura eretica. Tu prima hai sfiorato il legame con quell'altro tuo lavoro che citavamo, di Muri di Piombo, quindi non si tratta di un collegamento eccentrico. Forse leggiamo quel lavoro sul terrorismo in un modo, diciamo, che non era proprio quello che erano le tue intenzioni. Anche in Muri di Piombo si trattava di portali, quindi, in un certo senso.
Diciamo che per me, ciò che mi ha sempre affascinato in Italia, ma comunque nel vecchio continente, è il fatto che ciò che nelle nostre strade e nelle nostre città molte cose avvengono e ci sono stratificazioni di vite di cui spesso non ci rendiamo conto, no? E la cosa che mi ha attratto sin dal principio dei Muri di Piombo, prima ancora che avesse un titolo, prima fosse una creatura con le sue gambe, è stato il mio primo quesito è stato: chissà che cosa è avvenuta in questa strada, in questo luogo, e io non lo so, magari 200 anni fa. E poi mi sono chiesto un periodo storico che assolutamente non conoscevo, anzi che molto spesso viene taciuto o raccontato male o usato, no? E per me è stato un modo per colmare una mia lacuna, cioè una mia lacuna da italiana, e quindi sono andata alla ricerca delle fonti, sono andata alla ricerca delle mie idee, cioè nel senso ho cercato da sola senza che nessuno mi raccontasse quella storia.
Certo.
E così ho fatto in questo caso, sono andata alla ricerca di fonti e volevo capire chi fosse quest'uomo davvero, perché altrimenti, diciamo, ci confrontiamo sempre attraverso qualcun altro.
Chiaro. Bene, allora speriamo che questo poi susciti una riscoperta di questa figura. Ti faccio una domanda proprio da botte e risposta, perché siamo ormai alla fine. Una curiosità sulla natura commerciale anche di questa mostra, se lo permetti. Gli oggetti della fondazione quindi sono in vendita o non sono in vendita per i collezionisti?
Questo penso che bisognerà chiederlo a Luis, che è il, diciamo, Luis Caneira, è il figlio di Caneira e decise poi di aprire la fondazione, per cui penso che questo poi lo decideranno insieme, certo, il gallerista e Luis stesso. Io da parte mia...
Tu hai il video, naturalmente, tu hai il video, certo. Bene, beh, un plauso anche al gallerista, naturalmente, perché così, una mostra diversa dal solito. Esatto, diversa dal solito.
Museo.